Allora, intanto grazie a tutti di aver aderito a questo incontro promosso dal Circolo Ettore Calvi e dall'Associazione Don Luigi Buonanotte, che con questa forma hanno deciso di associarsi nel realizzare, nel promuovere questi incontri, il cui titolo è appunto Il mestiere di vivere, sì è possibile. Il mestiere di vivere, punto di domanda, se è possibile, in continuità con gli incontri, con il programma degli incontri che distintamente l'Associazione Don Luigi Buonanome per un verso, il Circolo Ettore Calvi per un altro, lo scorso anno hanno, come dire, promosso intorno a un altro titolo che in qualche modo, un altro ciclo di incontri che in qualche modo è propedeutico, cioè storie di bene comune. Storie di bene comune significa, come dire, promuovere e incontrare persone, esperienze che hanno contribuito e che contribuiscono a realizzarsi del bene comune, cioè del bene per tutti, in tutti i campi, in tutte le dimensioni della vita, dall'economia al lavoro, dall'educazione alla socialità. E in particolare, nell'incontro che vi proponiamo stasera, appunto con Luigi Ceninazzi, che è un grande giornalista ed esperto di politica internazionale, al quale abbiamo voluto chiedere che cosa vuol dire raccontare la realtà, che cosa vuol dire raccontare le storie del bene comune dentro quello che è stato il suo itinerario, questi 40 anni di giornalista, e poi ce lo spiegherà lui bene, perché il racconto della realtà è, come dire, decisivo nel rappresentare la realtà stessa, perché conoscere, vedere e comprendere è la base per costruire, per prendere delle decisioni. È molto significativa, perché non vorrei dare per scontato nulla, è molto significativa anche l'immagine del ciclo degli incontri, cioè questo San Giuseppe che lavora di scalpello, illuminato appunto da un lume di candela, offerta dalla mano di un bimbo, che è Gesù, perché appunto si costruisce nelle nicchie della realtà, si costruisce in ogni parte del mondo, si costruisce in ogni condizione. Ecco perché ci è piaciuta questa immagine, ringraziamo chi ce l'ha proposta, anche come immagine, come sfondo dei diversi incontri. L'incontro con Geninazzi è appunto intitolato Incontri, racconti e esperienze tra conflitti, transizioni e speranze, perché Luigi è passato dentro appunto tante guerre, tante cose belle, tante cose meno belle, tante esperienze di transizione, tante storie. E allora proviamo a fare con lui un minimo di carta d'identità, con questa avvertenza che chi volesse domandare qualcosa magari può utilizzare la chat della piattaforma evitando interventi in diretta. Quindi chi durante l'incontro avesse qualche domanda particolare di elucidazione può scriverla direttamente nella chat che sta sulla destra dei vostri schermi. Allora proviamo a fare una carta d'identità di Luigi Geninazzi, appunto detto Jez per gli amici, grande inviato speciale, poi avremo modo anche di vedere che cosa vuol dire essere inviati. Oltre ad essere un esperto di politica internazionale, potremmo aggiungere anche qualche altra specializzazione dopo aver curato la biografia di Sua Eminenza il Cardinale Scola, se per caso vorrà dirci qualcosa anche su questo tema, Jez. La prima domanda che vorremmo farti è questa: ma come sei finito a fare il giornalista? Cosa vuol dire? Che quando eri piccolo, quando eri adolescente, ti divertivi a scrivere dei pezzi su cosa succedeva a Lecco e dintorni, su cosa. E in università come ti sei combinato tra appunto lo studio, la storia, la lettura? Come finisci a raccontare Soledad? È uno degli eventi accanto ad altri che vedremo stasera che hanno cambiato la storia, e tu sei non solo hai raccontato, ma sei stato uno di questi protagonisti. Se mi permetti una battuta prima di lasciarti la parola. C'è un tuo giovane collega che dice: i jazz è come l'unto del Signore, perché lui, chissà com'è, si trova sempre al posto giusto nel momento giusto. È così.
Beh, grazie, bella definizione, non so se la merito. Ma per rispondere alla tua domanda, Fiorenzo, devo dire che io sono diventato giornalista per caso. Come spesso accade nella vita, le cose importanti, gli incontri decisivi non accadono perché uno li programma, semplicemente, inaspettatamente, ti capitano. E io, diciamo, a me è sempre piaciuto scrivere quando ero ragazzo, poi studente, però quando ho iniziato a fare giornalista, appunto per caso, ero il tipico insegnante precario di un liceo, stavo preparandomi un concorso per assistente in università, studiavo filosofia, avevo approfondito autori tedeschi, e la cosa è successa appunto così, che nell'estate del 1980 mi trovavo a Vienna per perfezionare il mio tedesco. E cosa succede? Che verso metà agosto mi chiama Fiorenzo Tagliabue, il direttore del Sabato, a cui collaboravo, ma collaboravo per articoli di tipo culturale, insomma, non facevo il giornalista. Mi dice: guarda, sta succedendo qualcosa di incredibile ad Danzica, gli operai sono in sciopero, chissà cosa succede, magari arrivano i sovietici, e devi andare lì. Perché io dico: ma io non sono un giornalista. Non, no. Sì, ma poi il Sabato, per chi se lo ricorda, era fatto da poche persone, fa sono in ferie, non trovo nessuno, me lo disse così, insomma vai tu perché non so di affidarmi. E io devo dire che ho avuto una gran paura, ma paura non tanto dai carri armati sovietici che potevano arrivare, Danzica è lì a pochi meno di 100 chilometri dal confine con l'Unione, dal confine con la Russia, ma avevo paura di fare una cosa che non avevo mai fatto e di cui non mi sentivo capace, cioè come si fa a fare il giornalismo? Dico: vado lì e poi cosa faccio? Dove vado? Cosa scrivo? Ma vai, vai, e poi ci sentiamo. E io ho rischiato, cioè ci sono andato un po' perché 5 anni prima ero stato insieme a degli amici universitari, compagni di università di Lecco in Polonia, e quindi mi piaceva tornare. E così sono diventato giornalista. Sono diventato giornalista per caso, perché sono andato lì appunto a Danzica e mi sono trovato davanti a un'esperienza incredibile. Scusate, Fiorenzo, vedete le immagini? Sei muto, vabbè, vado avanti. Queste sono le immagini.
Sì, vediamo, procedo.
Perfetto, no, perché sono un po' un dinosauro digitale, non vorrei fare pasticci. E queste sono immagini che conoscete tutti, insomma, le immagini passate alla storia dello sciopero degli operai ai cantieri navali di Danzica. Bawenza che
aspetta,
parla.
Luigi, prego. Fermati un attimo perché non si condividono ancora le immagini. Devi condividerle.
Allora, aspetta, perché, scusa un attimo, non so cosa ho fatto.
Prego.
Così si condividono?
No.
Ci siamo?
Sì. No. Ecco. Ah, ok,
si vede.
Adesso è un po' un preistorico digitale. Sono immagini che conoscete, ecco. Questa con la scritta in polacco, proletari di tutte le fabbriche, unitevi, quindi una presa in giro un po' del famoso slogan di Marx, e io mi sono trovato dentro questa situazione. Stocznia Gdańska, sono i cantieri di Danzica, la gente che porta il pane, gli operai in sciopero. Qui mettono sul cancello dei cantieri la Madonna Nera di Częstochowa, patrona della Polonia, e qui la gente che prega. Io mi sono trovato a vivere dentro per 2 settimane con questi operai in sciopero, giorno e notte, colpito come i pochi giornalisti occidentali che c'erano davanti a questo spettacolo, gli operai che semplicemente mostravano la loro fede perché ci credevano, non per esibirla contro il potere. Vedete, qua si confessano, partecipano alla messa. Mi sono trovato cioè davanti a una rivoluzione inimmaginabile, e devo dire, questa cosa che è passata alla storia, che ormai conosciamo tutti, che ci ha coinvolto non solo emotivamente, che soprattutto per chi lavorava nel sindacato, per chi lavorava in una fabbrica, voleva dire molto, soprattutto in quell'anno, negli anni 80, devo dire che dal punto di vista del mestiere è stato facilissimo, cioè, ripeto, come vi dicevo, io non avevo mai fatto questo mestiere e quando sono arrivato lì bastava avere gli occhi per guardare e poi saper scrivere in un discreto italiano ed era fatta, era fatta. Per cui io mi sono detto, ma questo è il mestiere più bello del mondo. Dopo capirò che in effetti non sarà sempre così bello e così facile. Se posso permettermi un particolare, la facilità era dovuta al fatto che ero un giornalista occidentale e quindi, e per di più mi sono presentato per il sabato, un settimanale cattolico, e quindi è scattata un'immediata simpatia. Ho conosciuto Wałęsa. Dentro la fabbrica, dentro i cantieri, è scattata un'immediata simpatia perché loro erano diffidenti dei giornalisti polacchi legati al regime e cercavano di far sentire, di farsi vedere al mondo, soprattutto tramite le televisioni e i giornali occidentali. Ecco, questa cosa, per farla in breve, è stato il mio inizio, che mi ha coinvolto emotivamente e professionalmente perché poi diciamo che questa cosa l'ho seguita per tutti gli anni fino ad arrivare appunto alla caduta del muro di Berlino. Questa è una foto che ho fatto nella notte dell'11 novembre dell'89 quando è crollato il comunismo. Ecco, devo dire, Fiorenzo, ancora una cosa rispetto alla tua domanda. All'inizio ho detto sono diventato giornalista per caso. Ecco, forse dovrei dire meglio. Guardando quello che è successo, poi a partire da lì tutta la mia esperienza professionale, direi che è stata una grazia. Cioè, io pensavo di fare, ripeto, il professore universitario, il massimo delle mie ambizioni, ma poi d'improvviso mi sono incontrato con qualcosa che mi ha fatto cambiare idea. Cioè, è l'occasione, la circostanza che me l'ha fatta cambiare. E quindi la lezione che traggo, che non vale solo per il giornalista, ma per me è profondamente vera. Io, se non ci fosse stato Solidarno, se non ci fosse stato il Papa Polacco, se non ci fossero stati degli amici che mi hanno portato a quello, no, non sarei quello che ho fatto e che sono diventato. Per dire, uno è fatto da altro. Non, rispetto alla solita frase, ecco, quello è uno che si è fatto da solo, io non mi sono fatto niente, io sono stato fatto da qualcun altro, insomma. E questa è una cosa che va al di là del mestiere giornalista.
Mi sembra bellissimo questo passaggio che hai fatto, cioè questo essere determinati da una circostanza, da degli amici che in qualche modo appunto ti hanno radicalmente, hanno fatto sì che come dire, il tuo progetto di vita fosse messo radicalmente in discussione nel rapporto appunto con la realtà. Ma allora, proviamo a fare un passo in più, giornalista o forse inviato, perché noi nei sottotitoli Luigi Geni Nazzi inviato, e adesso giornalista, editorialista, redattore, non credo che inviato sia solo e semplicemente una qualifica del contratto di lavoro dei giornalisti. Inviato, chi è questo inviato e questo inviato oggi nell'era di internet? So, probabilmente l'unica inviata che abbiamo in mente di questi tempi è la Volteri, per ragioni diverse, ma chi è, che cosa ha rappresentato questa figura? Cioè l'inviato da chi, per che cosa, per raccontare cosa? Luigi, noi abbiamo un'idea un po' di inviato, anche un po' dei film, no? Dei vari film che ci sono stati con Brad Pitt e altri, di inviato un po' romanzata, mettiamola in questo modo, un po' elitaria, un po' snobista. Il personaggio che ha tanti contanti in tasca, hotel di lusso, ricevimenti di lusso, forse anche un po' corruttore, che spesso racconta cose di repertorio, poi di copia e incolla con i colleghi. Com'è questa storia? Chi è l'inviato? Che esperienza hai fatto tu e che cos'è oggi, se mai esiste ancora? Cioè, come si fa a raccontare la realtà oggi dei vari popoli, dei vari paesi che tu hai girato? Nell'era di internet, basta stare in una scrivania a Milano, o no?
Sì, tu ne hai parlato un po' al passato, in effetti è così. Questo è un mestiere che rischia di scomparire. Tu ne hai fatto anche una breve storia e in effetti l'inviato come nasce, parlo di 70-80 anni fa. era un mito. Pensiamo a Indro Montanelli che quando arrivava in Finlandia durante la guerra mandava 30 rose a una principessa che aveva incontrato in albergo, cose di questo genere, no? E l'inviato poi è diventato una cosa molto più prosaica, solo che adesso sta rischiando di sparire perché semplicemente non solo l'inviato, ma il giornalista in quanto tale. Perché quando ho iniziato io, 30-40 anni fa, diciamo fino ai primi anni 90, era importante per avere la notizia essere sul posto, perché non c'erano molte altre informazioni. Oggi siamo nell'epoca non solo, non tanto dell'informazione digitale, ma dell'informazione orizzontale, cioè tutti sono giornalisti, cioè le notizie le abbiamo tutti, perché basta aprire il telefonino, hai la foto immediata dell'avvenimento. Hai la notizia, hai il commento e quindi la differenza è profonda. Quando io ho iniziato, il problema era, come si diceva in gergo, cercare e trovare la notizia. Devi trovare la notizia. Ora, capite un po', mettetevi nei panni appunto di un giornalista come me alle prime armi in un paese comunista come la Polonia. Sì, c'era l'informazione ufficiale, giornali, televisioni, da scartare, era solo propaganda. C'era sì, le agenzie straniere, l'ANSA, la Reuters, che davano l'essenziale di quello che succedeva, ma non è che potevi copiare le agenzie e basta. Dovevi andare a cercarla la notizia. E quando la trovavi, che voleva dire, per esempio, un'intervista che facevi quasi di nascosto a un dissidente che ti dava il risvolto delle cose, o andavi appunto a parlare con Lech Wałęsa o con un sindacalista contro il regime o con un dissidente in Unione Sovietica. E era il tuo tesoro, era la tua notizia, la davi al giornale, il giornale la metteva in risalto perché il giorno dopo i tuoi lettori fideizzati andavano a cercarla, a vederla. Oggi il problema è esattamente l'opposto, oggi siamo travolti ogni secondo da un milione di notizie. Allora il problema non è più cercare la notizia, il problema è che tu le devi sbattere via per trovare la notizia che vale la pena. Capite che questo è molto più difficile, soprattutto perché ci vuole un criterio per fare questo. E qual è questo criterio? Io temo che oggi, ma poi se volete ne parleremo, se Fiorenzo vorrà chiedermelo, parlarne più avanti, solo questo accenno. Oggi, quando si parla di post-verità, di fake news, alla fine di tutto questo dibattito, cos'è che emerge? Emerge che i fatti stanno diventando sempre meno influenti rispetto, influenti sull'opinione pubblica, su come la pensiamo, su come vediamo le cose, rispetto agli appelli alle emozioni primarie, che può essere la rabbia, che è giusta magari, l'amore, ma più spesso l'odio, il rancore, e alle credenze personali. Quindi, davanti a questa valanga di notizie, uno sceglie, e comunque il criterio di giudizio è quello che lui ha già in mente. Per cui, per fare l'ultimo esempio, adesso ci sono le rivolte per quell'episodio di razzismo negli Stati Uniti, uno reagisce non cercando di capire, di vedere cosa succede, ma reagisce perché, per esempio, dice, ma secondo me ha ragione Trump, è tutta una montatura per farlo fuori, questi ambienti di sinistra, eccetera. Oppure, all'opposto, dice, Trump è assolutamente il male e quindi è chiaro che adesso si manifesta ancora una volta questa protesta della vera me. Cioè, capite, uno reagisce così, non gli interessa più di andare a vedere le notizie. Allora, il mio mestiere era, ed è ancora perché lo fa, il più bello perché devi andare sul posto. Oggi purtroppo c'è della gente che si vanta, ho trovato uno che si vanta di aver scritto un blogger sulla guerra in Siria senza mai essere uscito da casa sua, capito? Non sa neanche dov'è la Siria, la sa sulla carta geografica. Io dicevo spesso, dico spesso che per conoscere veramente una situazione devi essere stato sul posto e devi ancora ricordarti, devi avere sotto il naso la puzza di quel posto. La puzza di zuppa di cavoli dei paesi comunisti negli anni Ottanta, la sporcizia di certe periferie di Gaza, del Medio Oriente. Altrimenti non puoi capire, non puoi capire. Per Perché per fare l'inviato, ma per fare il giornalista direi, ancora oggi è importante essere sul posto. Ma essere sul posto, anche qui, Fiorenzo, chiariamo subito, tu lo dicevi nella figura un po' mitica e anche un po', come dire, svilita dell'inviato. Non basta andare sul posto. Io non farò i nomi, ma ho conosciuto tanti colleghi inviati che vanno sul posto e stanno in albergo. Beh, allora non serve a niente. Stai in redazione che fai spendere meno soldi. No, devi andare sul posto per stare dentro l'avvenimento, per stare vicino alla gente. E stare vicino alla gente vuol dire, per chi è cristiano, per chi ha fede, cerca di averla come me, farsi prossimo. In fondo, se uno vuol fare davvero il giornalista, si ritrova naturaliter Christianus. Farsi prossimo, farsi vicino alla gente. Un giornalista laico, un mio carissimo amico, che credo voi conoscerete di nome, Domenico Quirico, che qualche anno fa ha avuto quella terribile esperienza di sequestro per mesi e mesi, poi è stato liberato dagli terroristi islamisti in Siria, uno degli ultimi grandi inviati, uno che va sul posto, un carissimo amico, veramente un maestro di giornalismo, lui che è laico dice che fare giornalista vuol dire, almeno per un pezzo, condividere le sofferenze degli altri. Ecco, questa è la cosa importante, perché se non c'è questo, voglio dire, tutto il resto diventa analisi, diventa qualcosa che non ti dà veramente l'umano. Vedete, la cosa che è essenziale per un giornalista, si dice sempre, oltre la capacità di scrivere con una buona grammatica e sintassi, cosa non scontata oggi, l'essenza del giornalista è la curiosità. Se uno non ha la molla della curiosità, non fa giornalista. Ma vedete, la curiosità può diventare anche una cosa morbosa, oppure un meccanismo perverso che ti porta a deformare o addirittura a inventare le cose per avere lo scoop, per essere sempre in primo piano. Non basta la curiosità, ci vuole la capacità, quello che Quirico diceva, di essere vicino, la capacità di stupirsi davanti a quello che accade. Io nella mia vita ho trovato veramente come motto, ma non perché me lo son fatto io, naturalmente mi è venuto spontaneo pensare sempre alla frase che diceva il Don Giusto, che poi è la frase di un padre della Chiesa, Gregorio di Nissa: solo lo stupore conosce. Un grande giornalista polacco, Kapuscinski, ha scritto che il cinico non è adatto a fare questo mestiere. Ed è vero, devi avere questa capacità di stupirti, che non vuol dire non avere la distanza critica, perché, ma devi avere questa empatia con quello che ti sta di fronte. Volevo farvi vedere, adesso direte, cos'è questa immagine? Tanto per dirvi una delle cose che più mi ha colpito nei miei anni di lavoro. Questa è la scuola di Beslan. Fiorenzo, ti dice qualcosa questo nome? Fiorenzo, sei muto, vabbè. Sì, Beslan, sì, nel 2004, sì. La scuola nel meridione della Russia, nella regione dell'Ossetia del Nord, dove c'è stato quell'attacco dei terroristi, che si è concluso in questa scuola. Io sono stato lì, vedete la palestra della scuola sbrecciata con i fiori che hanno messo dopo la strage. Sono morti 338 tra insegnanti e soprattutto bambini. Cioè una strage dovuta, non si capisce ancora oggi bene a chi, perché certo i terroristi hanno occupato e hanno preso sequestro questa scuola, ma poi le teste di cuoio russe sono intervenute ed è stato un massacro. Guardate questo bambino, è uno dei pochi superstiti in mezzo ai fiori, alla neve. Io sono stato lì due mesi dopo, la strage di Beslan era a settembre, sono stato lì a novembre, una seconda volta, e guardate questa immagine drammatica, tragica, al cimitero, tutti questi bambini con la foto sulla croce. Davanti a queste cose capite che intanto, torniamo al discorso, bisogna essere sul posto perché questa foto vi può trasmettere un'emozione, ma poi bisogna anche saper raccontare, raccogliere come vivevano quei bambini, come vivevano quelle famiglie. Ho trovato delle famiglie che hanno perso tutti i figli e cose del genere. Ecco, questa compassione è la cosa più importante, che ci vuole anche nell'epoca di internet, perché altrimenti siamo sottoposti a questo bombardamento dove prevale il cinismo. dove, come dicevo, alla fine uno sceglie in base alle proprie convinzioni che ha già, non si lascia mettere in discussione da quello che succede. Per esempio, per concludere, davanti alla strage di Beslan, uno si interroga, ma come lo combattiamo il terrorismo? Perché fuori di dubbio condanniamo queste bestie, questi assassini, non saprei come definirli, che se la prendono con degli innocenti. Però che giudizio diamo della reazione al terrorismo? Questo blitz che ha causato centinaia di morti. E quindi da lì può partire la riflessione. Mi fermo qui per ora.
Sì, grazie Luigi per questa testimonianza, perché appunto il racconto della storia, nel modo con cui ci hai esemplificato appunto anche quest'ultima vicenda del terrorismo di Beslan, il racconto della storia è un po', come dire, un po' come farla la storia, perché non è che c'è la storia poi che ce la racconta come se fosse un fatto dualistico. Ma di tutti, appunto, per continuare in questa traiettoria, in questo itinerario, prova a raccontarci allora che cosa ha voluto dire, per te intervistare dei personaggi famosi nella storia. Che cosa ha voluto dire, per te, in qualche modo, che con alcuni, diciamo la verità, sei stato anche un po' anche consigliere per le cose dell'Italia, no? Pensiamo a Wenzel, a tutte le volte che lo hai portato in Italia, che lo hai accompagnato in Italia, nei vari itinerari, dal meeting alla CISL, agli incontri pubblici, la Chiesa. Che cosa è stato, che cosa trattieni dai rapporti con Wenzel piuttosto che con Arafat, o a San Giovanni Paolo II, a Madre Teresa? Solo e semplicemente degli scoop, delle interviste per bucare, per tenere su la testata o altro. E poi, no, ti dico questo e chiedo scusa a te e soprattutto a chi ci ascolta, perché molti anni fa io e te, siamo stati protagonisti insieme ad altri di una famosa spedizione nella Praga comunista, di metà degli anni Ottanta, in cui abbiamo incontrato il cardinal Tomaszek, primate della Chiesa Cecoslovacca, che ci ha consentito, di sentire la messa, nella cappella di San Venceslao, della cattedrale di San Vito a Praga, che è il cuore della cristianità, ma oggi cappella che non è neanche aperta al pubblico. Ecco, Tomaszek, che cosa ha voluto dire per te? Che cosa trattieni di questi, appunto? Ecco, vediamo l'immagine del cardinale fuori dall'episcopio di fronte al castello di Praga.
Sì, sono tante emozioni che mi fai ricordare, Fiorenzo. Ho avuto la possibilità di conoscere dei santi come San Giovanni Paolo II e Madre Teresa. Ho avuto la fortuna, per esempio, San Giovanni Paolo II di incontrarlo, come vedete qua, privatamente varie volte. Questa è una foto che riguarda l'incontro nel 1983 a Castel Gandolfo, quando lui aveva tenuto per la prima volta un incontro con vari esponenti intellettuali di tutto il mondo, ecco qua. Non so se si vede la foto. Vabbè, questo è Tischner, per
Si vede,
esempio.
si vede, si vede.
Ecco, Papa. Questo è il Cardinal König che copresiedeva l'assemblea. E la cosa che più mi ha colpito, oltre a questa sua figura maestosa e nello stesso tempo cordiale, questa sua voglia di cercare l'altro. Vi dico semplicemente questo: io ero l'ultimo giornalista che andava in Polonia e lui, io ovviamente come giornalista avrei voluto fargli delle domande e lui rispondeva con altre domande, cioè lui era interessato a sapere i miei giudizi sulla situazione del suo paese. Era l'agosto dell'83, c'era stato il secondo viaggio, il suo secondo viaggio come Papa in Polonia nel giugno dell'83, Solidarnosc era ridotta all'illegalità, come vi ricorderete, la situazione era molto tesa e mi ricordo che abbiamo parlato a lungo, ma soprattutto lui voleva, come pensate, uno che sapeva tutto ovviamente del suo paese per esperienza, per contatti che aveva, era interessato però al mio parere e soprattutto perdeva tempo con me, cioè mi ha portato in giro, mi ha fatto vedere la piscina che stavo costruendo, Castel Gandolfo, eccetera, no? Ora, davanti a questi personaggi, oppure, Madre Teresa di Calcutta, l'ho incontrata a Tirana quando è caduto il comunismo nel 1991, finalmente è caduto anche nel paese più stalinista d'Europa, e mi sono presentato in questa casa dove ero ospitata, non c'era ancora il convento ovviamente delle suore di Madre Teresa, e una suorina mi dice: no, ma lei cosa vuole? La madre sta pregando. Io dico: no, volevo salutarla. E lei esce, mi saluta, mi stringe la mano, mi tiene le mani strette, mi fa sedere accanto a lei su due sedie che c'erano in questo piccolo giardino, come se fosse un vecchio amico. Io era la prima volta che la vedevo. E ha incominciato a parlare senza che io gli facessi delle domande, solo dopo che mi sono presentato. Ha incominciato a parlarmi del futuro, di che cosa vedeva lei per il suo paese. Suo paese, lei è nata in Macedonia, comunque di origine albanese, no? E per i Balcani, no? Cosa sarebbe cambiato? Vedeva le cose fosche che sarebbero successo, come la guerra nell'ex Jugoslavia, ma vedeva anche un futuro più luminoso. Cioè, io sono rimasto colpito da questa persona, per l'affetto immediato. Cioè, chi è che una persona che non ti conosce, che ti riceve senza appuntamento e si mette a parlare di questo? E così potrei continuare, insomma, ma per dire, prima parlavi di Wałęsa. Wałęsa l'ho conosciuto nell'80, questo è un grande abbraccio, eravamo molto giovani, come vedete. Però devo dire subito, la cosa che più mi ha colpito, perché adesso se ne dicono tanti di Wałęsa, anche di male, la cosa che più mi ha colpito di quest'uomo è che, come vi ricordate, nel 1980 è diventato un'icona mondiale, la sua faccia era tutte le sere sui TG dell'Occidente, sui giornali, era il capo di una rivolta incredibile contro il sistema comunista, senza violenza. Poi, dopo la repressione di Jaruzelski con lo stato di guerra, è stato messo all'internamento e poi Solidarność sembrava morta. Io ci ho sempre creduto, eravamo in pochi. Ma per tutti era morta, era finita, come tante altre esperienze belle di rivoluzione dal basso nei paesi comunisti. Ebbene, lui è tornato a fare l'operaio. Ecco, vedete questa immagine che mi piace molto, questa è l'Annalia Guglielmi, per chi la conosce, di Rimini, di Xeo, che era venuta con me. Sono andato a trovarlo mentre usciva, vedete, gli operai che escono alla fine del lavoro del cantiere. Era tornato ad essere uno come tutti. Ora capite che ci vuole una grande forza d'animo per fare questo. E lui mi diceva: noi vinceremo. Che uno dice: ma come? Solidarność è stata cancellata. Lei è tornato a fare il semplice elettricista. La Polonia è nella crisi economica, è nella disperazione, non c'è via di uscita. E lei dice: vinceremo. E quello che è successo. Pochi anni dopo, nel 1989, il comunismo è crollato, dapprima in Polonia e poi in tutti gli altri paesi. Ecco. Sono queste persone, come dire, che incontri e che capisci perché sono grandi, perché sono santi, come nel caso precedente ho detto, tante altre persone, facciamo l'esempio di Wałęsa, ne potrei fare di altri. Però, diciamo, questi sono quelli grandi, poi ci sono anche i personaggi anonimi che incontri, i personaggi di tutti i giorni che sono per altri aspetti altrettanto straordinari, altrettanto commoventi.
Ecco, appunto, raccontaci invece dei santi minori, cioè di quelli che, come dire, in un'altra dimensione però ti hanno aiutato a raccontare la storia, a fare la storia. Questi erano i personaggi, appunto, dei TG, ma i traduttori, gli autisti, non lo so, i segretari particolari, i pontieri, i facilitatori, cioè coloro che ti hanno... quelli che ci sono un po' in tutte le situazioni, o piuttosto, appunto, hai citato Domenico Quirico, cos'è rimasto del rapporto con gli altri colleghi delle altre testate?
Sì, guarda, dicevi appunto questi personaggi, chiamiamoli minori, ma non so se sono minori. Voi vedete la figura di questo prete che chiamavano padre Ho Chi Minh? Sì, Fiorenzo?
Sì, lo vediamo.
Ecco. Assomiglia proprio a Ho Chi Minh. Padre Mario Acquista Pace, che chiamavano Padre Mario Chang. E io l'ho incontrato a Macao, mentre una volta ero a Hong Kong, e anche lì l'importanza dei colleghi. Ho conosciuto e sono diventato amico di Tiziano Terzani, che allora, nel suo vagabondare in Asia, aveva messo su casa ad Hong Kong, che era ancora nel Commonwealth inglese, perché erano gli anni Ottanta. Hong Kong passerà alla Cina nel 97. E lui mi ha detto: ma vai a trovare il padre Mario a Macao, colonia portoghese, perché è un personaggio incredibile. E io sono andato a trovarlo. Allora, lui aveva messo su un lobbrosario. La storia di questo padre Mario Acquista Pace, che è del nord Italia, salesiano, è incredibile, perché a 19 anni, pensate, nel 1930, si mette in viaggio per l'Asia su una nave, incontra e diventa amico di padre Kolbe che andava in Giappone. E ha avuto, mi ha raccontato la sua vita, e lui si è trovato in Cina nel 49 quando è entrato Mao e quindi è dovuto scappare. È andato in Vietnam. È andato in Vietnam, c'è stata la guerra nel 75, hanno vinto i Viet Cong, i comunisti del nord, è dovuto scappare. Alla fine si è rifugiato a Macao e lì ha messo su questo lobbrosario. E davanti a questo mare, sono stato lì alla messa, guardate, al di là di questa striscia di mare c'è la Cina continentale, la Cina comunista. E lui, finita la messa, si metteva lì a benedire la Cina. Ecco, un personaggio così, è morto che aveva quasi 100 anni, è morto nel 2001. E questo è un personaggio che mi è rimasto nel cuore, ma per dirne un altro, personaggi minori, tu dicevi gli autisti o gli interpreti. Questa è una foto dal punto di vista tecnico qualitativo molto brutta, perché l'ho fatta io. Questa è Suor Niole Sadunaite, che è suora clandestina in Lituania. Siamo nel 1988, era appena uscita dal Gulag, 7 anni di Gulag, perché era appunto suora clandestina. Io sono andato a intervistarla. Tra parentesi, l'ho rivista un paio d'anni fa perché è venuta in Italia a presentare il suo libro, quindi ci siamo ricordati di quell'incontro molto rocambolesco, perché sono andato a trovarla di notte, senza interprete, ovviamente. E mi ricordo che avevo fissato l'appuntamento con lei tramite un prete cattolico di Vilnius che mi aveva dato su un foglietto di nascosto l'indirizzo che ho dato a un taxista alle 10:30 di sera, perché avevamo l'appuntamento alle 11 di sera alla periferia di Vilnius. E mentre andavo là dicevo: bello, bello scoop, vado a trovare Niole Sadunaite. Non ho pensato a un piccolo problema: che lingua parlerà? Senz'altro parlerà russo, ma io non so il russo, o il lituano, ancora meno. Parlerà italiano, inglese, tedesco, francese, le lingue che so io. Miracolo. La trovo insieme a questo signore più anziano, Valentino si chiamava, che mi ha fatto da interprete. Allora, la figura di Niole Sadunaide è importante, ma pensate a questa persona. Io alla fine dell'intervista gli chiedo, ma ripeto, vi ricordo, siamo nel 1988 in Unione Sovietica, quindi dico, dove ha imparato l'italiano? È stato mai in Italia? No, mai una volta, mi dice. Ma ha conosciuto qualche italiano? No, lei è il primo italiano che incontro. Mi scusi, ma dove ha imparato l'italiano lei così bene? Beh, fa, io sono stato 18 anni nel Gulag e alla sera dopo il lavoro leggevo Dante Alighieri e mi sono procurato una grammatica italiana. Allora capite che io pensavo, ma se mi cacciassero in galera ingiustamente, ma io cosa farei? Avrei la forza d'animo di mettermi a studiare una lingua come l'italiano, ma perché? Per chi? Dentro un gulag. Cioè, capite, quando trovate queste persone che appunto non passeranno, i loro nomi non saranno scritti sul libro di storia, ma per me sono quelli che, al pari di Giovanni Paolo II, di Havel o di Wałęsa, mi hanno spalancato un'altra dimensione del mestiere di vivere, come tu, Fiorenzo, dicevi all'inizio. Capite che davanti a questi personaggi, ce ne sono tantissimi altri, uno può dire che ha trovato davvero tanta ricchezza di umanità nella vita, nella professione che ha compiuto.
Veramente commovente questo racconto, questi racconti che ci stai facendo, perché danno un'altra dimensione a quello che in maniera riduttiva viene chiamato scoop. è un veicolare, è un veicolare la storia, è un veicolare il bene comune, il senso, la ragione del perché uno si mette a studiare, a leggere Dante Alighieri in quella condizione. Hai frequentato tante parti del mondo, hai frequentato tante parti in cui hai visto, hai condiviso, sei stato accanto a tanti popoli, in particolare dai paesi dell'est, ma anche poi anche per queste ultime cose che ci dicevi, il Medio Oriente, l'Iraq. Hai visto e condiviso guerre, stragi, compreso il terrorismo internazionale, alle immagini drammatiche che ci hai fatto vedere. Allora, dentro questi itinerari così, così tragici, così, così drammatici della storia, che senso ha come dire, la parola speranza? Che cos'è come fa a non essere astratta la parola speranza? Come fa a non essere il contrappeso, a non essere solo semplicemente, come purtroppo spesso viene veicolato, il contrappeso psicologico di una situazione pesante? Cosa vuol dire per te questo fatto, questa parola oggi?
Permettimi di dire prima di tutto che io dopo aver coperto, come si dice in gergo, per molti anni le vicende dei paesi dell'est, dopo che sono arrivati alla democrazia, sono diventati un po' meno interessanti e mi sono dovuto, per così dire, riciclare. Sono riciclato soprattutto nelle zone più, come dire, del mondo più calde, prima di tutto il Medio Oriente, ma anche il Sudafrica o l'America Latina. E così ho seguito quasi tutte le guerre degli ultimi 20 anni. Penso ad esempio a incominciare dalla guerra del Kosovo del 1999. Ho vissuto insomma la stagione delle guerre che ricorderete ormai, le guerre per esportare la democrazia, le guerre per esportare la democrazia. Ora, lì ho capito davvero quello che sempre diceva San Giovanni Paolo II, che la guerra è una sconfitta per l'umanità. Queste guerre, anche quando sembravano giustificate, per esempio nel 1999 per abbattere un dittatore come Milosevic nell'ex Jugoslavia, anche quando sembrano giustificate, non portano a niente, non solo sono inutili, sono dannose. Vediamo oggi la situazione. Pensiamo ad esempio a una guerra come quella dell'Afghanistan. La guerra dell'Afghanistan cosa ha provocato a distanza di 19 anni? Vediamo una situazione ancora caotica e confusa come il tempo dei talebani. Io sono stato lì perché le guerre, poi diciamolo anche, queste guerre sono invisibili, anche i giornalisti, perché con i cacciabombardieri americani che bombardano le postazioni talebane, piuttosto che nel 2003 in Iraq le postazioni di Saddam Hussein, che cosa vuoi vedere? Io sono andato, ad esempio, nel 2001 nel nord dell'Afghan, insieme ai Mujahideen che combattevano a fianco dei soldati americani, però ho notato che la mentalità era la stessa e ho notato soprattutto come la gente viveva lontanissima da queste diatribe politiche. Io ero in questo villaggio nel nord dell'Afghanistan, qui vedete dei bambini, vedete le case, sembrava di essere nella preistoria, cioè case di fango, di melma, di sporcizia, non c'era nulla di moderno se non il Kalashnikov, cioè la miseria, la preistoria più il Kalashnikov. E in questa situazione qui erano le donne, notate, ero con i Mujahideen, quindi alleati dell'Occidente liberale e democratico, non i talebani, eppure le donne erano vestite così e non avevano nessun diritto e nessuna dignità, esattamente come sotto i talebani. Questa è la realtà al di là delle guerre ideologiche che uno fa. Qui sono sulle rive della Mudaria, il famoso fiume attraversato da Alessandro Magno in Afghanistan per andare in India, dove morì, e qui sono con dei guerriglieri, chiamiamoli così, insomma, ma vedete che non hanno neanche una divisa, perché anche lì la scelta era di vivere con loro. Non ero più un ragazzino, avevo già più di 50 anni, eppure ho fatto la scelta, ma non potevo far diversamente, perché cosa facevo? Seguivo nelle stanze dei bottoni i cacciabombardieri americani, sono andato sul posto e vivevo così. Questa era una delle tende dove ho dormito. Pensate un po', quando ci ripenso mi vengono i brividi, ma mi sentivo forte anche, e giovane, anche se non lo ero, né forte né giovane. Mi sono soffermato un attimo sull'Afghanistan per dire come tutte le guerre che ho seguito, la gente è stata sempre la vittima, certe volte anche perché è stata colpita fisicamente, è stata ferita, è stata uccisa, ma in ogni caso, come in queste popolazioni, non ha avvertito nessun cambiamento rispetto alla guerra. Questa cosa adesso ci è diventata forse più chiara, però pensiamo a tutto quello che è andato avanti. Pensiamo soprattutto, allora, per rispondere alla tua domanda, dove può nascere la speranza. Io questa cosa me la sono domandata spesso, in Medio Oriente, dove ho seguito l'intifada, e devo dire che mi sono...
È un elemento, no?
Sì, c'è qualcun altro che parla, no, Fiorenzo?
Luigi, prego.
Non so cos'era successo. Stavo dicendo, in Medio Oriente, che ho seguito nell'intifada e in tante varie guerre con Hamas, il terrorismo, la repressione israeliana, eccetera, io mi sono fatto questa idea, insomma, che in questo paese, tra palestinesi e israeliani, non ci potrà mai essere la pace fin quando non ci sarà l'esperienza del perdono. Io ho avuto la fortuna, no, ho sbagliato, scusate, perché ogni tanto sbaglio, scusate, pronti? Non riesco più a ritornare, scusate un attimo, ho combinato qualche pasticcio. Voi mi vedete?
Sì, noi ti vediamo, non vediamo le foto.
No, soprattutto non so cosa ho fatto, e sono tornato indietro, scusatemi tanto. Prima o poi doveva capitare un pasticcio. Non mi vedo più, ma non importa.
Noi ti vediamo e ti sentiamo, Luigi.
Sì, ma non ritrovo più il comando per condividere tutto lì. Non so cosa fare. Sì, beh, scusate. Io non vedo niente, vado avanti. Dicevo, stavo parlando del Medio Oriente, dicevo dell'esperienza del perdono. Io mi sono reso conto che né gli ebrei né i musulmani riescono ad arrivare a questa dimensione. Ho avuto la fortuna di intervistare Arafat durante l'intifada nel 2002 e gli ho fatto questa domanda e l'ho fatto anche arrabbiare, perché gli ho chiesto, ma dopo tutta la profluvio, il diluvio di accuse, in parte alcune giuste, contro Israele, io gli ho detto, ma lei non ha mai sbagliato niente, lei non pensa che comunque gli israeliani hanno commesso tanti crimini, ma anche voi col terrorismo avete risposto con la stessa moneta, non pensa che debba perdonare per essere perdonato? E lui a queste parole si è infuriato, cioè, e per dirvi che la parola perdono è estranea a quella cultura, a quel mondo, e secondo me la speranza può nascere solo da quello. Io l'ho vista ad esempio in un'altra situazione incredibile, come quella del Sudafrica dopo l'apartheid. Mandela è un grande della storia, è stato come Arafat il capo di un movimento, diciamo, terrorista, comunque un movimento di liberazione che però usava la violenza, è stato in prigione tantissimi anni e alla fine ha tentato la pace, ma ha saputo perdonare. C'è stata una commissione di riconciliazione in Sudafrica, con tanti problemi, con tante deviazioni, con tanti contraccolpi, ma è stata una delle poche esperienze dove alla fine, dopo il terrorismo e la violenza, prevale un'altra logica. Ecco, in Medio Oriente, se questo non lo vediamo ancora, purtroppo, e non so quando verrà. Io credo che sarà importante la testimonianza dei cristiani, del piccolo gregge cristiano, perché quella è una testimonianza veramente che è radicata in quella terra. Non sono cristiani che arrivano da un'altra cultura, da un altro mondo, sono cristiani arabi, cristiani palestinesi, alcuni addirittura, sapete, ebrei convertiti al cristianesimo, e solo da lì può arrivare la pace, può rinascere la speranza.
Grazie. Abbiamo ancora due domande, le ultime che ti facciamo, Luigi, iniziando a ringraziarti per queste parole veramente importanti che ci hai detto. La prima è, la penultima domanda è questa, condividendo anche quello che ci ha scritto Romano Guerinoni nella chat, se è il giornale, la redazione che sceglie il giornalista o viceversa. Cioè, insomma, di questi tempi...
Scusa, ripeti che non ho sentito la domanda?
No, la domanda è scritta nella chat. Romano Guarinoni, che è direttore della Fondazione Web, sì. Ambrosiano, scrive, ma il giornale o la redazione che sceglie il giornalista o viceversa rispetto all'inviato speciale? Che sarebbe come dire, come è cambiato oggi il rapporto fra il giornalista, l'editorialista, l'inviato e il suo giornale? Ne abbiamo visti un po' di tutti i colori. Calabresi che viene messo alla porta da un momento all'altro, no? Tanto da scrivere appunto il suo libro la mattina dopo che sono stato licenziato, mi è cambiato il mondo, o piuttosto appunto questi rivolgimenti che ci sono nel mondo della stampa. Cioè, tu cosa pensi oggi del rapporto fra la testata e i giornalisti e il turnover come dire, che c'è la mobilità che c'è tra un giornale e l'altro?
La mia esperienza a Firenze è molto limitata, perché come quella di tutti gli inviati speciali, adesso sono in pensione ma parlo di quelli che ci sono e di quando ci lavoravo, l'inviato è una figura un po' era e rimane, per quel che rimane ancora come numero, una figura un po' strana, perché l'inviato, come dicevi tu, forse è anche una figura un po' meschina, un corruttore, uno che racconta palle, eccetera, però ha un pregio, ed è che non è mai immischiato nelle beghe di redazione del giornale della carriera, perché ha scelto di fare un'altra cosa. L'esperienza dell'inviato, la mia, ma ho visto in generale di tutti gli inviati, è un continuo negoziato con il direttore, nel senso che l'inviato passivo che aspetta che il giornale lo mandi da qualche parte, se ha un atteggiamento così già non è più un inviato, cioè è un impiegato che aspetta gli ordini come un commesso viaggiatore. E dati i tempi, per risparmiare, per pigrizia, perché il direttore mente altre cose, succederà molto di raro che ti mandi. Io sono sempre stato uno che andava e si presentava e diceva, perché c'è anche una gara tra gli inviati, c'era a chi arriva prima, andavo lì e dicevo, guardate, secondo me bisogna andare in quel posto lì, perché poi, non lo so, faccio un esempio, 1999, marzo, tutti parlano che ci sarà la guerra in Kosovo. Io mi presento dal direttore e gli dico, io vado in Kosovo, ma vediamo cosa succede, perché? Perché se scoppia la guerra sarà poi difficile entrarci. E in effetti è avvenuto così. Io sono andato lì 3 giorni prima che scoppiasse la guerra e ci sono rimasto a Pristina. Poi quando mi hanno cacciato, la marmaglia serba mi ha cacciato, di Milosevic, mi ha cacciato da Pristina, mi sono spostato a Belgrado e ho seguito per 2 mesi la guerra. La guerra, bombardamenti americani sulla Serbia, e se non ci andavo prima sarei rimasto chiuso fuori. Voglio dire, è sempre un negoziato, e il direttore, se è intelligente, nel mio caso, nella maggior parte dei casi mi ha dato retta, accetta e ti manda, però sei fuori dalle beghe di redazione. Insomma, quello che sta succedendo oggi in Italia, ma un po' in tutta la stampa, con i rivolgimenti che ci sono, l'inviato non ha nessuna possibilità di farsi sentire, continua a fare il suo mestiere. Io ho questo criterio, guardate, è un criterio molto semplice, perché se uno sta dietro a tutti i cambi di proprietà, di indirizzo politico, ideologico dei giornali, io non guardo i titoli, non guardo le testate in generale, anche le testate, io guardo le file. Guardo, quando vedo i pezzi di certa gente, non faccio i nomi, non li leggo, anche se il titolo può essere allettante, anche se la notizia è una notizia bomba, perché non credo a quello che scrivo. Invece, anche se è un pezzo magari nascosto a pagina 12, taglio basso, lo vado a leggere perché è firmato, faccio il solito esempio, da Domenico Quirico, per esempio. Quello lo leggo, perché quello che ha scritto, per esempio, sulla situazione recentemente del terrorismo islamico in Africa, dell'intervento francese in Africa, secondo me è illuminante. Basta leggere quel pezzo e uno capisce che cosa sta succedendo in Africa con i giochi da parte della Cina, della Francia e del terrorismo islamico, no? Per dire, questo è il criterio.
Bene, allora l'ultima domanda, che è un po' cattiva per modo di dire. Hai scritto con il Cardinal Scola la sua biografia, ho scommesso sulla libertà. Molti di noi lo hanno letto. Devi sapere anche che Don Angelo Scola negli anni 70 era anche un mezzo assistente spirituale di un bel gruppo di sindacalisti che oggi partecipa di quest'aula virtuale, quindi abbiamo anche un debito di riconoscenza. Ma prova a raccontarci qualcosa che non hai scritto in quel libro. Qualche aneddoto di questo itinerario con Scola.
No, è stato un piacere, è stato soprattutto un'esperienza perché ho imparato tante cose ed è stata anche una fatica. Una fatica, beh, al di là della fatica di un lavoro, dell'intervista, che è un lavoro di scavo, un lavoro di sollecitazione, perché diciamo che io cercavo il più possibile di provocarlo, insomma, no? E devo dire che il cardinale Scola, da questo punto di vista, ha sempre, come dire, ha sempre mantenuto fede a quello che poi ha voluto come titolo del libro, cioè al grande principio della libertà. Devo dire, e dovete credermi, che tutte le domande che ci sono nel libro, belle o brutte che siano, sono tutte farina del mio sacco. Non ha mai osato una volta a dire: questa domanda, per favore, è meglio che tu non me la faccia. Perché? Perché è un po' antipatico. Tant'è che qualcuno che ha letto il libro mi ha detto: beh, però, ma insomma, anche tu come fai a dire in faccia al cardinale, lei è entrato in conclave papa ed è uscito cardinale, lei è stato dipinto da tutti come lo sconfitto. Però erano domande che mi era sembrato giusto fare, così come gli ho fatto delle domande sul suo difficile periodo come arcivescovo di Milano, e lui ha risposto anche alla questione di Batilix, alla lettera di Carron che doveva essere privata e che invece è circolata. Per cui mi ha lasciato una grande libertà nel rispondere, e ovviamente si è tenuto una grande libertà mi ha lasciato una grande libertà nel fare le domande, e ovviamente si è tenuto la libertà nel rispondere. Per cui su certe cose che magari io avrei voluto, non si è lasciato andare, perché non voleva scendere nelle polemiche, nei pettegolezzi. Faccio l'esempio: se qualcuno l'ha letto attentamente, c'è una domanda, c'è un passaggio che però appunto non ha voluto approfondire lui, però c'è, e l'ho dovuta fare, che lui a un certo punto, quando era patriarca di Venezia, per volontà di Benedetto XVI doveva diventare presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e qualcuno, Cardinal Bertone, segretario di Stato, si è opposto decisamente. E questa domanda gliel'ho fatta. Lui avrebbe potuto ricamarci su molto. Ha preferito rispondere dicendo che sì, in effetti è girata questa voce, ma non ha voluto dirmi di più. Io credo, qualcuno potrà giudicarla una sorta di reticenza. Io credo invece che faccia parte dello stile dell'uomo, cioè una certa discrezione, il non cadere nel pettegolezzo, perché tanta gente ormai va in pensione, si toglie i sassolini delle scarpe, parla male di questo o di quello. Invece no, ha voluto raccontarsi, e credo che abbia dato la dimostrazione di un percorso di vita veramente dedicato alla Chiesa, dedicato alla missione. Credo che sia la cosa più importante. Il resto, certo, uno poteva dire di più, avrei voluto che dicesse qualcosa di più, però credo che il risultato sia stato discreto. Non so, Fiorenzo, tu cosa ne dici? Per esempio, il tuo parere.
No, sono perfettamente d'accordo. Cioè, credo che il libro, insomma, dica molto. Le parole, come hai detto tu, non sono parole da tutti i giorni, non ci sono in giro molte biografie di uomini di chiesa che arrivano anche, come dire, con questa profondità a parlare di certi temi che sono veramente difficili, compreso quello della morte, insomma, certo. Che è un argomento, come dire, molto, molto faticoso da raccontare e da affrontare. Beh, grazie, mettici una buona parola con il cardinale, visto che sei lì anche di casa, non sei molto lontano, se per caso ha voglia di incontrare gli amici sindacalisti che lui ha tirato grande quando anche lui negli anni 70 frequentava alcuni circoli milanesi attraverso Istra e attraverso le relazioni all'università. Se ci mette una buona parola, magari entro la fine dell'anno, un incontro con il Circolo Calvi e con l'associazione di Luigi Buonanomi possiamo combinare.
Certamente. Senti, I'll do my best, lo farò.
Grazie, grazie davvero Luigi. Mi viene in mente solo una valutazione molto sintetica, cioè che cosa porto via io stasera dalle cose che ho sentito. Cioè, ci hai raccontato l'umano, ci hai raccontato l'umanità, stando nella realtà, in una realtà molto sfaccettata, fatta di molte crepe, di molte situazioni, ma stando nella realtà, cioè accanto alla gente, condividendo le vicende con le persone, cioè stando dentro la puzza delle situazioni. Grazie, grazie davvero Luigi, e speriamo di rincontrarci dal vivo, magari in qualche altra circostanza. Un grazie da parte del Circolo Ettore Calvi e dell'Associazione Don Luigi Buonanomi di Muggiò. Due avvisi prima che la piattaforma ci lasci, anche per problemi di allarme di chi gestisce la piattaforma nel palazzo dove è, nel palazzo romano dove è. Il prossimo incontro che è promosso dal Circolo Ettore Calvi e dall'Associazione Don Luigi Buonanomi, sempre nell'ambito del ciclo Il mestiere di vivere sì è possibile, sarà il 22 giugno, lunedì 22 giugno alle ore 21:15, con Aleandro Marius, presidente di Trabacco e Persona, che si collegherà con noi da Caracas, e al quale abbiamo chiesto di raccontarci la sua esperienza appunto di Trabacco e Persona, di questa scuola lavoro in Venezuela, che cosa vuol dire oggi fare scuola e lavoro in Venezuela, cioè vivere e lavorare in Venezuela. Aleandro è figlio di Luis Enrique Marius, altro grande sindacalista dell'America Latina che Luigi ha incontrato e che ha conosciuto con noi, perché era segretario della Confederazione dei Lavoratori Cristiani dell'America Latina. Appunto suo figlio oggi continua questa tradizione cristiana di presenza nel mondo del lavoro a Caracas e si collegherà con noi appunto lunedì 22 giugno alle ore 21:15. Tra l'altro abbiamo sostenuto l'associazione anche attraverso l'offerta, il sostegno con due borse di studio, ma ne parleremo. E l'ultima questione, l'ultimo avviso che mi sento di darvi è: iscrivetevi all'Associazione Don Luigi Buonanomi o al Circolo Ettore Calvi. In questa circostanza avete due possibilità, o da una parte o dall'altra, quindi più democratici di così. Grazie Luigi.
Grazie a voi.
Luigi, e buonanotte a tutti.
Grazie.